Newsline di Controradio, notiziario regionale.
E 12:45 minuti, linea alla redazione di Controradio per l'informazione locale. Salviamo Firenze, terza fase, la mobilitazione per gli spazi in città. Dopo la campagna sulle key box, dopo la proiezione luminosa sui cantieri in corso di speculazione, il comitato cittadino annuncia di avviare la terza fase della campagna, quella per salvare aree e immobili che non sono ancora persi. Massimo Torelli, coordinatore del movimento che lancia le prossime iniziative del 14 e 20 marzo, e commenta la protesta degli agostiniani contro il progetto di un RSA di lusso nell'ex caserma Ferrucci in Santo Spirito.
Terza fase, mentre le altre due vanno avanti perché l'assalto alla città continua, la terza fase è anche una prevenzione, proposte, dibattito pubblico, individuare, anche perché sennò sembriamo quelli che vanno solo un po' quando c'è da piangere uno spazio, un quartiere perso. In realtà, siccome molti ci dicono non c'è più niente da fare, tanto i buoi sono scappati, con una battuta direi, non tutti i buoi sono scappati, e quindi cominciamo a intervenire su degli spazi che sono a rischio speculazione e perdita da parte delle città. Uno di questi ovviamente è la caserma Ferrucci di Piazza Santo Spirito. Faremo una cosa il giorno prima del convegno annunciato dal padre Pagano per il 21, giovedì 20, faremo un presidio per dire che quello spazio non deve diventare un pensionato di lusso. Cominciamo a fare presidi in posti che sono ancora aperti e che possono avere un esito diverso. Per questo venerdì 14 siamo anche davanti all'ex deposito dell'ATAF di Viale dei Mille, che ancora oggi sul sito del Comune di Firenze è segnato fra i beni in alienazione.
Presentati questa mattina i dati FIAIP della Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali sull'andamento del mercato immobiliare in Toscana nel secondo semestre 2024, presentazione avvenuta in Regione Toscana. A linea per i particolari a Domenico Guarino.
Sì, dati molto interessanti che però sostanzialmente confermano quello che vediamo ogni giorno e quello che chi si trova nella necessità di dover cercare una casa ha sotto gli occhi costantemente. Allora, c'è un più 1,5% negli investimenti immobiliari in Toscana nel 2024, ma soprattutto un più 7,5% nell'ultimo trimestre del 2024. C'è un più 5% di acquisti per la prima casa, un più 10% nei mutui, e questo in seguito soprattutto ai 6 abbassamenti dei tassi BCE consecutivi, 4 nell'ultimo anno. Per di più si diminuiscono i tempi di vendita delle unità immobiliari, si riducono ulteriormente da 6 a 3 mesi, mercato particolarmente sostenuto soprattutto per le pezzature di minore dimensione, questo per via del cambio della società e anche del fatto che molte famiglie ad esempio investono per comprare la casa al figlio magari quando deve andare a fare l'università. Naturalmente per quello che riguarda Firenze soprattutto le direttrici tranviarie stanno trainando, laddove le linee sono già concluse, il mercato immobiliare. Allora, una tendenza che per il 2025 è destinata a proseguire a svilupparsi, c'è una grande richiesta ben maggiore dell'offerta. Cosa significa questo? Significa che chi ha i soldi investe, ci sono investitori stranieri ma anche famiglie soprattutto, e per gli altri, ovvero chi non ha il capitale oppure chi per vari motivi non può accedere ai mutui, e allora serve un piano casa nazionale, dicono gli agenti immobiliari, edilizia popolare sovvenzionata, serve dare anche una garanzia ai proprietari che attualmente preferiscono tenere sfitto contro il rischio di morosità. Pensate che ci sono 10 milioni di case sfitte in Italia, oltre naturalmente a delle norme che facilitino la riqualificazione di aree dismesse in regime di volumi zero. Per ora dalla regione è tutto, naturalmente vi rimando alla newsline serale a partire dalle 18:30 per le interviste di rito.
Grazie Domenico Guarino, tematiche che continueremo a seguire anche domattina nel nostro approfondimento settimanale nell'ambito di Viola Cerca Casa a partire dalle 8:50. Intanto venduta oltre 5 milioni di euro una casa appartenuta alla famiglia di Bernardo Buontalenti, architetto alla Corte dei Medici, inventore della famosa crema Buontalenti. L'acquirente sarebbe un cittadino inglese, ne ha dato notizia Dream Real Estate, e sarebbe l'immobile più costoso venduto nel centro storico fiorentino nel 2024. 4. Dreamer Real Estate dice: la compravendita della dimora storica della famiglia Buontalenti esemplifica quella categoria esclusiva che identifichiamo come patrimonio d'eccellenza. Ben più di un semplice acquisto immobiliare, rappresenta l'acquisizione di un frammento tangibile della tradizione rinascimentale fiorentina. Ebbene, il punto di vista immobiliare è chiaro e indubbiamente a segno positivo, molto meno invece confortante vedere e registrare come pezzi del patrimonio storico e culturale della città vengano progressivamente acquistati da ricchi possidenti stranieri in una Firenze, come sentivamo anche dalla diretta dalla regione, che diventa sempre più categoria esclusiva e sempre meno accessibile sul piano dell'abitabilità. La politica, mentre il centrodestra toscano continua a dividersi sul candidato della coalizione alle prossime regionali, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia dice di essere già in campagna elettorale e partecipa a un confronto con Eugenio Giani. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
L'occasione è stata la presentazione del quaderno speciale dedicato alla Toscana della Fondazione Rosselli presieduta da Valdo Spini. E così il candidato non ancora ufficiale del centrosinistra alle prossime elezioni regionali d'autunno, il presidente uscente Eugenio Giani, ha avuto modo di confrontarsi con il candidato per niente ufficiale del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, anche lui uscente e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. La notizia non è cosa si sono detti. Per Giani siamo al top dei servizi, mentre per Tomasi ci sono tanti sprechi, va bene, ma a parlare sono stati soprattutto alcuni sindaci della Toscana che hanno chiesto a gran voce di sviluppare politiche meno fiorentino-centriche. Un'ovvietà, direte voi, certamente. Meno ovvio è invece quello che potremmo definire il primo faccia a faccia tra due candidati che i partiti non hanno ancora ufficializzato, situazione che racconta lo stato di salute del sistema partitico in Italia e in Toscana, mentre nel caso di Giani parliamo di un pro forma, nel caso di Tomasi invece si muovono i grandi equilibri nazionali che investono anche Forza Italia, che al momento ha ben due candidati, il capogruppo in consiglio regionale Marco Stella e la deputata Deborah Bergamini, e la Lega, che ha la sua candidata, la capogruppo in consiglio regionale Elena Meini, oltre a dover fare i conti con la variabile impazzita che si chiama generale eurodeputato Vannacci. Ma Tomasi tira diritto e dice: io sto facendo campagna elettorale, sto ascoltando i territori e girando per la Toscana. Siamo già in ritardo, tutto questo in attesa delle ufficializzazioni.
Sarà vagliata dai giudici amministrativi la vicenda della proroga della gestione della spiaggia in cui si trova la villa privata di Beppe Grillo a Bibbona. È stato infatti depositato dal Codacons al TAR della Toscana un ricorso per contestare la determinazione comunale di metà dicembre scorso sulla gestione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative insistenti sul territorio comunale. In sostanza, spiega il Codacons, nel ricorso la giunta ha stabilito la proroga delle concessioni motivando tale scelta con la necessità di attendere l'adozione dei regolamenti e i criteri più chiari a livello nazionale. Ecco che allora sarebbe stata prevista l'assegnazione diretta per 10 anni di alcune concessioni, tra cui quella appunto intestata a Beppe Grillo. Tranvia, piagge, campi, aggiornamenti sulla cosiddetta T4.2 mentre si attende il progetto definitivo con il nodo capolinea all'esito della conferenza dei servizi e con la deadline 2026 dei finanziamenti PNRR. Intanto permane la preoccupazione dei cittadini, abitanti e negozianti di San Giusto, da dove dovrebbe passare la variante richiesta dal comune, e il sindaco promuove i primi 2 confronti pubblici con gli abitanti. Sentiamo in proposito Valentina Donnini, comitato spontaneo no tranvia via San Giusto via Masaccio.
La spesa che il comune dovrà sostenere in più, siamo partiti da 4 milioni. 2 sabati fa un'assemblea pubblica, l'assessore Baccelli ha parlato addirittura di 6 milioni di euro. Questi sono a carico dei cittadini di Campi. Quindi comunque la preoccupazione è che questo silenzio che comunque ormai dura da tempo, è una domanda più che altro che noi facciamo al sindaco, cioè: ma siamo sicuri che non vogliano far saltare il progetto? E questa è la paura anche di tutti gli altri cittadini che hanno firmato la petizione.
Dunque arriva, diciamo, proprio a fagiolo l'incontro, il doppio incontro, no? Con il sindaco Tagliaferri, che peraltro titola nella promozione: sì, tranvia, tutta la verità, facciamo chiarezza sul progetto a cui il comune non ha mai detto no, quindi in qualche modo intanto risponde per titoli, poi declinerà negli eventi pubblici, immaginiamo.
Beh, Speriamo, perché diciamo che anche in questi giorni è partita una ridda di pensieri che poi si sono, diciamo, riversati su comunicati, stampa e social. E tutta la verità noi l'aspettiamo, cioè anche sui social abbiamo pubblicato dei video e, diciamo, i commenti da prettamente inerenti alla variante o alla tranvia, qualcuno si è anche permesso di fare, insomma, commenti personali. Si sta scaldando un po' il clima.
Adesso invece ci colleghiamo con Roma, con la Camera dei Deputati, la Sala del Cenacolo, dove è stata presentata la mostra visibile fino al 21 marzo Prato, fabbrica di tessuti e di cultura, il distretto tra storia e sguardo al futuro. Ha seguito per noi la presentazione l'anteprima Giorgio Bernardini, a te la linea.
Buongiorno, l'anteprima è ancora in corso ed è veramente emozionante anche vedere tanta Toscana e tanta pratesità all'interno del complesso di Montecitorio, nella Sala del Cenacolo, come dicevi giustamente Chiara. Ci sono tante figure importanti della città, a partire dai rappresentanti delle istituzioni, per passare anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria e gli imprenditori, perché questo è il senso della mostra, che appunto durerà una settimana e che Prato vuole esportare il suo modello, il modello di partecipazione delle imprese alla attività culturale cittadina attraverso il Museo del Tessuto. E appunto c'è proprio una mostra che riprende i disegni del designer italiano famosissimo Walter Albini, peraltro fatti per un'opera che non andò mai in Cina, ma scritta per Luca Ronconi, che sappiamo tutti è stato anche direttore del Teatro Fabbriconi a Prato proprio negli anni 80. E quindi qui c'è tutta l'arte, la cultura, la pratesità, anche dal punto di vista dell'imprenditorialità, che si avvicina alle istituzioni, che insieme a loro realizza un modello da esportare per l'appunto anche nella capitale.
Grazie mille a Giorgio Bernardini. Poi ulteriori particolari sui nostri canali cross mediali e sulla newsline e nella newsline di questa sera dalle 18:35. Si intitola invece Recent Works, Hidden Vulcani Artico, la mostra in sala d'arme di Palazzo Vecchio, che rende omaggio fino al 25 marzo ai 30 anni di pittura di Marcello Lo Giudice e al suo costante impegno a favore dell'ambiente. Promosso dal gabinetto Vessia in collaborazione con il comune, l'allestimento prevede 11 dipinti ricchi di colore, luce come meteoriti, spiega l'artista, che si infrangono sulle pareti dei musei per dare energia e amore al visitatore. Allora sentiamolo insieme all'assessore alla cultura Giovanni Bettarini, intervistati da Sandra Salvato.
La storia della città di Firenze, la storia di Palazzo Vecchio, coincide anche con la storia della pittura, perché qui passeggiavano anche Michelangelo, Sandro Botticelli in sala d'arme. Per cui io, come artista contemporaneo, sono molto orgoglioso di avere preparato Recent Work, lavori appositamente per Firenze, dove ho messo dentro tutta la mia arte di 30 anni di pittura, e questi dipinti sono un omaggio alla natura, alla bellezza del nostro pianeta. E Firenze, oltre ad essere bella architettonicamente, ha anche una bellissima geologia, una bella natura.
Qual è oggi il compito di un artista?
Cerco di fare una pittura che abbia una bellezza estetica, ma la mia pittura dà un messaggio etico, un messaggio morale, perché quando io cerco di rappresentare gli Eden, che sono dei paradisi lontani, come il primo giorno della creazione, come quando tutto era incontaminato, trasmetto allo spettatore, al critico, a tutto il mondo, un'idea di bellezza della natura che naturalmente influisce anche sulla mente e sull'anima di chi guarda.
Marcello Lo Giudice è un artista con 30 anni di carriera alle spalle, ha esposto in tutti i principali musei del mondo. Lui ha molto forte il senso del messaggio morale, del ruolo politico, direi, della pittura. Questa è una cosa, devo dire, molto singolare, anche per la chiarezza con la quale viene espressa, cioè il fatto che lui pensi che direttamente migliori le persone. Beh, è una mostra interessante e secondo me molto bella.
Passiamo invece al cinema, perché dal 20 al 29 marzo arriva la compagnia al Florence Korea Film Fest, fondato a Firenze nel 2002, punto di riferimento degli appassionati di cinema asiatico in Italia e in Europa. Oltre 70 film in sala, tra anteprime, nuovi esordi, retrospettive, cortometraggi e grandi ospiti. Sentiamo Riccardo Gelli, direttore e fondatore del festival, e Caterina Liverani, direttrice artistica, intervistati da Viola Giacalone.
Tutti gli anni invitiamo, cerchiamo di invitare il meglio della cinematografia coreana, tranne Bong Joon-ho, Byung Hoon, e quest'anno abbiamo invitato l'attore che tra l'altro è poco conosciuto in Italia, però ha fatto tanti film, ha fatto più di 40 film in Corea, tra l'altro è stata a Cannes varie volte. con vari film, che è Wang Jong-min, che finalmente ha accettato il nostro invito, verrà a Firenze, parteciperà anche a una masterclass. Poi anche Na Hong-jin ha fatto solo 3 film al momento. Il prossimo, tra l'altro, Hope, che presenterà probabilmente a Kakan quest'anno con l'attore Michael Fassbender.
Le sezioni sono più o meno le stesse, nel senso c'è una sezione che è, diciamo, di film di registi comunque già affermati, al loro ritorno con un grande film, film che hanno, sono stati campioni di incassi in Corea del Sud, e poi c'è una sezione di film che sono più magari opere prime o comunque con una produzione più indipendente alle spalle. Però per il nostro festival sono, per esempio anche nel premio del pubblico, per le giurie, sono considerati insieme. Ci teniamo soltanto a differenziarli proprio per far capire al pubblico che uno, diciamo, un film con un certo tipo di produzione molto affermata, invece gli altri sono opere un po' più sperimentali, indipendenti.
In conclusione, uno sguardo al meteo: irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi dal pomeriggio, fenomeni più frequenti sulle zone nord-occidentali, venti di scirocco, mari mossi, temperature in lieve diminuzione. Sono le 13 passate da 2 minuti, in linea subito alla City Lights, poi arriva Stato Brado. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.